Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Qualcuno ci guadagna. Con la guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz, le compagnie petrolifere guadagnano miliardi di dollari, mentre la popolazione mondiale paga il prezzo. A Gaza l'acqua usata come arma di guerra. Un rapporto di Medici Senza Frontiere documenta un modello ricorrente e sistematico. Stati Uniti, dopo il tentato attentato durante la cena dei corrispondenti, Trump chiede il licenziamento di Jimmy Kimmel, un'altra scusa per attaccare critica e dissenso. Un altro tentativo di silenziare le donne. Il Parlamento argentino vota una legge per inasprire le pene per il reato di falsa testimonianza nei casi di violenze sessuali. Cosa succede in Venezuela quasi 4 mesi dopo il blitz statunitense e la cattura di Maduro? L'analisi dei primi 100 giorni di Delcy Rodriguez. Spagna, quando un quadro diventa un caso politico, la diatriba tra i Paesi Baschi e il governo di Madrid sul Guernica di Picasso. Rubrica sportiva, alla Maratona di Londra il primo e il secondo classificato hanno superato una delle barriere simboliche più nette nella storia dello sport mondiale, 42 km in meno di 2 ore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Oggi sono esattamente 2 mesi dall'inizio della guerra in Iran, dall'attacco israelo-statunitense e ancora non si vedono prospettive concrete per mettere fine al conflitto. I mediatori del Pakistan hanno detto oggi pomeriggio che prevedono di ricevere a giorni una proposta rivista da parte dell'Iran per mettere fine alla guerra dopo che Donald Trump sembrerebbe aver rifiutato, comunque fatto intendere che avrebbe rifiutato la versione precedentemente presentata. Gran parte delle trattative girano intorno alla chiusura dello stretto di Hormuz. La crisi petrolifera che ne è derivata sta arricchendo però le grandi aziende petrolifere, mentre continuerà ad impoverire la popolazione mondiale. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Ogni anno ognuno di noi paga circa 1.200 dollari all'industria fossile, ogni persona al mondo, per un totale di 12.000 miliardi di dollari l'anno. E questo al di là di ciò che consumiamo. È una sorta di tassa per tenere in vita il sistema che dà energia al pianeta, uccidendolo allo stesso tempo. A dirlo è una nuova analisi dei costi dell'industria petrolifera, firmata dall'organizzazione ambientalista 350.org. Non è un caso se, nei primi 3 mesi del 2026, con la guerra in Iran, la compagnia British Petroleum ha registrato profitti 6 volte superiori allo stesso periodo dell'anno scorso e le compagnie americane dall'attuale crisi si aspettano circa 60 miliardi di extra profitti. 2 facce della stessa guerra, perché nel frattempo, mentre i petrolieri si arricchiscono, sono le famiglie a farne le spese. Ma, come scrive 350.org, la narrazione della crisi fuori controllo non sta in piedi. Non è un sistema rotto, ma è un sistema che funziona esattamente come è stato pensato, ovvero per arricchire i pochi giganti del fossile mentre le persone fanno i conti con la crisi energetica. E l'aumento del costo della vita dovuto al caro carburanti è solo uno dei 3 dazi che paghiamo per tenerlo in piedi. Secondo il report, a questi shock occasionali si aggiungono le tasse vere e proprie, che nella maggior parte dei casi aiutano i governi a varare sussidi o tagli ai costi energetici, che spesso, per i più poveri, sono insufficienti, mentre i profitti delle aziende rimangono intatti. C'è poi una terza spesa, che rientra in quei 1.200 euro l'anno versati ai giganti del petrolio. Si tratta dei danni causati dal cambiamento climatico. Danni causati in realtà dall'industria fossile, che negli ultimi 10 anni ammontano già a 2.000 miliardi di dollari e che puntualmente paga qualcun altro. Intanto, come nota l'organizzazione, viene alimentata la narrazione secondo cui il petrolio continua a essere la soluzione più economica a tutti i problemi. Una narrazione che non tiene conto né dei veri costi dell'estrattivismo né delle più economiche rinnovabili. A farne le spese sono le persone più povere e in particolare quei paesi, 3/4 di tutto il mondo, che sono importatori di fonti fossili e non hanno i mezzi per finanziare la transizione. Merito anche dell'importante lavoro di lobbying degli esportatori e dei paesi produttori. Lo stesso lavoro che ha paralizzato le recenti conferenze sul clima delle Nazioni Unite, le COP per intenderci. L'ultima è stata in Brasile, a novembre, così deludente che Olanda e Colombia hanno deciso di farne una al di fuori del meccanismo delle Nazioni Unite e aperta ai volenterosi che intendono davvero abbandonare le fonti fossili e non farne soltanto uno slogan. L'incontro si sta tenendo adesso a Santa Marta e sta entrando nel vivo proprio in questi giorni. La particolarità è che, al contrario delle COP, la politica viene dopo. Prima, a parlare sono stati scienziati, attivisti e rappresentanti della società civile di oltre 50 paesi. Ora tocca ai rappresentanti politici, che domani chiuderanno i lavori di questa 5 giorni. L'alternativa c'è, bisogna solo capire come arrivarci.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Medici Senza Frontiere ha pubblicato oggi un rapporto dal titolo Gaza, acqua come arma di guerra, un report che documenta come le autorità israeliane abbiano utilizzato l'accesso all'acqua come arma contro i palestinesi della striscia, privando sistematicamente la popolazione dell'acqua in una campagna che Medici Senza Frontiere definisce di punizione collettiva. Ne abbiamo parlato con Maurizio De Banne, capo dell'ufficio stampa di MSF.
Israele ha distrutto, danneggiato quasi il 90% delle strutture idriche e igienico-sanitarie della striscia di Gaza. Questo significa aver distrutto impianti di desalinizzazione dell'acqua. Sappiamo come l'acqua del mare viene tolto il sale per renderla acqua pulita, acqua per tutti gli usi. Ha distrutto e danneggiato i pozzi, le condutture dei sistemi fognari. Risultato concreto è che in questo momento le persone a Gaza sono costrette a scavare delle buche nella sabbia come latrine, che chiaramente si allagano e vengono contaminate dall'ambiente circostante, e questo favorisce l'aumento di malattie all'interno della popolazione in un contesto dove il sistema sanitario è collassato. Per questo, diciamo, Medici Senza Frontiere ha pubblicato oggi questo rapporto. Il punto più forte del rapporto è la testimonianza di un uomo che dice: abbiamo bisogno di acqua, ma non ha senso che noi dobbiamo chiedere al mondo quello che è essenziale per vivere. Sappiamo tutti quanto l'acqua sia un bene prezioso, un bene primario. Il fatto che venga utilizzata l'acqua come arma di guerra va ben oltre tutte le linee rosse stabilite dal diritto internazionale umanitario, che protegge i civili in causa di guerre e conflitti.
Abbiamo già visto questa dinamica col cibo, no? Si è detto in questi anni di quanto il cibo sia stato usato come arma di guerra. Ora con l'acqua è uno step ulteriore, perché l'acqua, se possibile, è ancora più essenziale, ancora più difficile sopravvivere senza.
Esattamente, un'altra testimonianza di un signore racconta che nel luglio 2025 suo nipote era uscito dalla propria tenda per andare a raccogliere l'acqua. Era un bambino di 10 anni, era in fila nella distribuzione dell'acqua, gli israeliani hanno sparato e l'hanno ucciso. E morire a 10 anni per essere andati a prendere l'acqua per la propria famiglia già testimonia quella che è la tragicità della striscia di Gaza, dove l'emergenza non è affatto finita, anche se in molti media se ne parla sempre di meno, e paradossalmente Gaza rischia di diventare una crisi dimenticata, ma in realtà l'emergenza è ancora lì, è ancora attuale, perché degli ospedali che erano ancora parzialmente funzionanti non sono stati rimessi in piedi, e in più tutte le malattie legate all'acqua, che appunto causate dalla scarsa igiene, aumentano alla scarsa quantità dell'acqua.
Questo attacco all'acqua, al diritto all'acqua, è una cosa che noi vediamo anche in Cisgiordania, come Israele blocca l'accesso all'acqua anche nei villaggi palestinesi in Cisgiordania, e pian piano si inizia a intravedere anche nel sud del Libano. Quindi sembra proprio un pattern in questo senso del modo di agire dell'esercito israeliano.
Beh, bloccare l'acqua, bloccare i rifornimenti, bloccare i trasferimenti delle ambulanze quando devono andare a prendere i feriti, significa soltanto punire collettivamente una popolazione, punirla con tutti i modi possibili, anche quelli appunto illegali, come usare l'acqua come arma di punizione collettiva, perché il diritto internazionale umanitario parla chiaro: non si può utilizzare l'acqua come arma di guerra, non si può utilizzare questi tipi di tecniche per affamare o per mettere sotto scacco una popolazione che niente ha a che vedere con le dinamiche del conflitto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Ora negli Stati Uniti Donald Trump si è nuovamente scagliato contro il celebre presentatore Jimmy Kimmel, questa volta però c'entra l'attentato di sabato sera durante la cena dei corrispondenti. Sentiamo Roberto Festa.
Dovrebbe essere immediatamente licenziato. Così, in modo categorico, si è espresso Donald Trump. L'oggetto dei suoi strali è ancora Jimmy Kimmel, di cui Trump chiede ancora il licenziamento. Allora, riassumiamo prima di tutto quello che è successo. Nel suo show di seconda serata in onda su ABC, giovedì scorso, Kimmel ha fatto un monologo in cui si è immaginato presentatore della serata di gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Kimmel, lo ricordo, è uno degli umoristi più noti, efficaci, intelligenti della TV americana. Quel monologo poi rientra in un genere molto antico, risale addirittura alle corti rinascimentali, è stato simbolizzato in qualche modo, rappresentato nella sua forma più alta dal full shakespeariano, no? Ed è diventato poi un vero e proprio genere retorico. Il comico in queste occasioni ha la libertà di dire ad un presidente, ad una personalità famosa, a qualcuno o qualcuna che ha potere, di dire quello che vuole, quindi di dire quello che di solito non si può dire alle persone di potere, cioè quindi le cose più trasgressive, aggressive, rivelatorie. Insomma, uno spazio di libertà critica ben definito e codificato, presente di solito appunto anche alla serata di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, nella figura del conduttore, cioè chi conduce la serata, il presentatore. Tra l'altro, Trump, scarsamente dotato di senso dell'umorismo e per nulla disponibile ad ascoltare delle critiche, non si è mai presentato a questo evento proprio per evitare di essere roasted, di essere arrostito dal comico di turno. Comunque, Kimmel giovedì scorso ha immaginato, nella sua trasmissione, nel suo show quindi, ha immaginato di essere il presentatore, il conduttore della serata dei corrispondenti. Ha immaginato di rivolgersi a Melania Trump, invitata anche lei al gala, e ha immaginato di dirle: la nostra bellissima First Lady Melania è qui. Signora Trump, lei ha un'aria radiosa come una vedova in dolce attesa. La battuta di Kimmel si riferiva ovviamente all'età e alle voci sulla salute di Trump. Trump, che ha 24 anni più della moglie. Melania sarebbe appunto in dolce attesa della dipartita del marito. Poi è successo quello che è successo sabato con il presunto attentato a Trump e ai suoi collaboratori. Quindi, diciamo, l'attacco, l'assalto alla Washington Hilton è avvenuto 2 giorni dopo il monologo di Kimmel. E sono quindi scoppiate le polemiche, con l'accusa a Kimmel di essere responsabile di un clima di odio nei confronti di Trump, che poi appunto armerebbe chi attenta alla vita del presidente, giunto peraltro al terzo tentato assassinio nei suoi confronti. È intervenuta prima Melania Trump, che ha definito Kimmel un codardo che diffonde odio. Ora basta, ha scritto la First Lady, ABC deve prendere posizione. Tra l'altro Melania ha diverse ragioni di risentimento nei confronti di Kimmel, che regolarmente la prende di mira per l'antica frequentazione con Jeffrey Epstein. E poi è intervenuto lo stesso presidente, che ha definito scioccante la battuta di Kimmel e ha chiesto ad ABC di licenziarlo. Non è la prima volta, tra l'altro, che Kimmel è oggetto delle furie dell'amministrazione. Una sua battuta su Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso lo scorso settembre, fece infuriare Trump e diversi membri del mondo conservatore. Quindi, oggetto di forti pressioni, ABC prima sospese lo show di Kimmel, poi però lo fece ripartire. Ora appunto scoppiano nuove polemiche e nuove richieste di licenziamento per Kimmel. Kimmel, che è intervenuto spiegando dato che lui ovviamente si riferiva all'età di Trump, il suo non era quindi un appello ad ammazzare o uccidere il presidente. La spiegazione però vale poco, l'episodio è una nuova dimostrazione di come Trump e i suoi non tollerino critiche e dissenso, di come cerchino di silenziare le voci libere. Il Late Show di Stephen Colbert è stato cancellato da CBS, finita sotto il controllo di Trump, e a maggio appunto chiude dopo 11 stagioni. Ci si chiede se ABC sarà più coraggiosa.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Ora andiamo in Argentina. Oggi il Parlamento vota un disegno di legge che punta ad inasprire le pene per il reato di falsa testimonianza quando si tratta di violenze sessuali, abusi sessuali. Un disegno di legge che sta facendo molto discutere. Sentiamo Marta Facchini.
In Argentina sta suscitando un acceso dibattito la proposta di rendere più severe le sanzioni per le cosiddette false denunce nei casi di violenza di genere. L'iniziativa è della senatrice Carolina Losada, esponente del partito Unión Cívica Radical, che ha presentato un disegno di legge che viene discusso in Senato il 28 aprile. Oggi il codice penale già stabilisce che chiunque presenti una falsa denuncia alle autorità sia punito con la reclusione da 2 mesi a 1 anno oppure con il pagamento di una multa. Il disegno di legge prevede un aumento della pena detentiva da 1 a 3 anni e introduce un aggravante. Quando la falsa denuncia riguarda casi di violenza di genere o reati contro minori, la reclusione viene elevata da 3 a 6 anni. L'inasprimento delle sanzioni si estende anche al reato di falsa testimonianza. Le organizzazioni che si occupano del contrasto alla violenza di genere criticano duramente il provvedimento. Sostengono che rappresenterebbe un passo indietro nella protezione dei diritti delle donne e delle soggettività dissidenti. La norma potrebbe avere un effetto dissuasivo, spingendo le vittime a non denunciare gli abusi subiti anche nei casi in cui siano coinvolti figli. Per Lucy Cavascero, ricercatrice attivista di Ni Una Menos, è un tentativo di dissuadere chi vuole denunciare una violenza.
Lo che busca questo progetto è che le vittime di violenza per ragioni di genere, e más aún di violenza sessuale, di abuso sessuale nelle famiglie, se callen.
Il disegno di legge mira a silenziare le vittime di violenza di genere, soprattutto nei casi di violenza sessuale e abusi in ambito familiare. Sarà più difficile parlare per il timore che le denunce possano ritorcersi contro le stesse vittime, criminalizzandole. Si rischia di favorire l'impunità degli autori di violenza.
E para los violentos.
Il disegno di legge era già stato presentato in passato. Nel 2025 aveva ottenuto l'appoggio dell'allora ministro della giustizia, Lee Barona. Non era però arrivato in aula. Ora Patricia Bullrich, senatrice per il partito al governo La Libertà d'Avanza ed ex ministra della sicurezza, si è detta fiduciosa sull'approvazione del provvedimento, che passerebbe poi all'esame della Camera dei Deputati. La tesi di Losada, la senatrice che propone il nuovo testo, è che la giustizia condannerebbe gli uomini senza richiedere prove, rovinando così la loro reputazione e i rapporti con le famiglie. Non esistono però dati o statistiche ufficiali a sostegno di tali affermazioni. Secondo il Consiglio della Magistratura, in ambito penale sul totale delle denunce solo il 3% risulta essere falso. Stando ai dati raccolti dall'Istituto di Studi Comparati sulle Scienze Penali, nel 2023 erano state emesse 23.000 sentenze di condanna. I casi di falsa denuncia e falsa testimonianza, in ogni loro forma, erano stati solo lo 0,25%.
E ora andiamo in Venezuela, facciamo un'analisi dei primi 100 giorni del governo di Delcy Rodríguez da quando Maduro è stato catturato dagli Stati Uniti. Sentiamo Alfredo Somoza.
Chavismo continua al potere, la donna e l'uomo forti sono Delcy Rodríguez e il suo fratello Jorge, che presiede l'Assemblea Nazionale. È stata fatta la nuova legge sull'idrocarburi e sui minerali, ma PDVSA, cioè la compagnia di Stato e Petroli, resta in mano allo Stato. Cosa è migliorato? È stata approvata una legge di amnistia, ha beneficiato più di 8.000 persone che erano in galera. Caracas ha recuperato una certa normalità, ha riaperto l'ambasciata degli Stati Uniti. Ma che cosa è rimasto uguale? Centinaia di prigionieri politici continuano ad essere in carcere, i giornalisti non possono fare domande liberamente al potere, l'esercito continua a controllare l'economia del paese e la popolazione non se la passa bene, il salario minimo attualmente equivale a 30 centesimi di dollaro al cambio vero del dollaro col bolivar venezuelano. Il punto forse ancora più paradossale di questa situazione è il tema delle elezioni. Molte si aspettavano che sarebbe stato, diciamo, indetto un calendario per le elezioni, le prossime elezioni, diciamo, libere e soprattutto pulite, ma al momento di questo non si parla. Un sondaggio che però va preso con le pinze dice che l'85% dei venezuelani preferiscono dare priorità al recupero economico piuttosto che andare alle urne, e Maria Corina Machado, cioè il Nobel per la pace 2025, che ha sostenuto l'intervento degli Stati Uniti, continua a non rientrare in Venezuela. E si dice che il momento in cui potrà rientrare, se rientrerà, sarà determinato da Washington, che si trova molto a suo agio con il governo di Delcy Rodriguez. Ricordiamo che i soldi del petrolio venezuelano affluiscono su conti correnti gestiti dagli Stati Uniti stessi. Di riattivazione economica ancora non vi è traccia, soprattutto perché non è arrivato nessun investimento in Venezuela, e questo penso che sia legato all'indefinizione del quadro politico. Formalmente Delcy Rodríguez non potrebbe andare oltre il mese di luglio come vicepresidente in carico alla presidenza del Venezuela, però già la Corte Suprema venezuelana ha detto che si tratta di una situazione straordinaria, e che potrebbe voler dire che lei finirà il mandato di Maduro, e questo vuol dire ancora almeno altri 2 anni di governo di Delcy Rodríguez.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Questo weekend c'è stato l'anniversario del bombardamento della città di Guernica in Spagna, e in vista del prossimo anniversario, che sarà il 90esimo, i Paesi Baschi chiedono il ritorno del Guernica di Picasso a Bilbao, ma il governo di Madrid non vuole. Questo sta creando un caso politico. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Il Guernica è uno dei quadri più famosi al mondo, un dipinto lungo 7 metri e alto quasi 4. L'opera di Pablo Picasso, creata negli anni 30 durante la guerra civile spagnola, è diventata uno dei simboli contro la guerra, un muro in bianco e nero che rappresenta il primo bombardamento della storia, la distruzione della città spagnola di Guernica da parte dell'aviazione nazista. E come simbolo della pace è uno dei quadri che più ha viaggiato nella storia. Il Guernica tornò in Spagna solo nel 1981, dopo la fine della dittatura di Francisco Franco, per espresso volere di Picasso, che aveva proibito esporre l'opera in patria finché non fosse tornata la democrazia. Da allora il Guernica è esposto nella sala principale del Museo Reina Sofia di Madrid. Eppure il dipinto di Picasso è tornato al centro del dibattito perché il governo dei Paesi Baschi ha chiesto il trasferimento temporaneo dell'opera al Museo Guggenheim di Bilbao per commemorare il 90esimo anniversario del tragico bombardamento di Guernica. Per le autorità basche questo spostamento rappresenta un atto di riparazione simbolica e di memoria storica, un riconoscimento molto importante per una regione dove il sentimento indipendentista è ancora forte. Il problema è che il Guernica, proprio per aver viaggiato tanto, è uno dei quadri più delicati al mondo. Dopo essere stato staccato dalla cornice, arrotolato e srotolato decine di volte, la tela è completamente fratturata, con pezzi di pittura che si staccano al minimo movimento. Il governo basco sostiene però che i progressi tecnologici attuali permettono un trasporto sicuro in condizioni molto più controllate rispetto a 40 anni fa, quando il Guernica arrivò a Madrid in aereo da New York, arrotolato come un tappeto. Da Madrid però è arrivato il no assoluto sia del governo sia del Ministero della Cultura, ma anche del Museo Reina Sofia. I tecnici del Reina Sofia descrivono uno stato di conservazione molto precario. Il dipinto ha subito oltre 30 trasferimenti e numerosi arrotolamenti nel corso della sua storia. Gli esperti avvertono che le vibrazioni del trasporto potrebbero causare nuove crepe e perdite di colore. Il quadro, insomma, è troppo fragile per affrontare un viaggio, ma le autorità basche non si arrendono e la precaria maggioranza di Sanchez si regge proprio grazie al voto della pattuglia dei deputati indipendentisti baschi. Forse il no al prestito del Guernica non è sufficiente per far cadere un governo, ma senza dubbio Madrid non potrà continuare a ignorare le ragioni, la storia e l'identità dei Paesi Baschi. La sfida tra il valore simbolico del luogo e la sicurezza del capolavoro non sembra destinata a chiudersi presto.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, come ogni martedì, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
History in the making. Under two hours. Nobody's ever done this. They said it couldn't be done.
Correre una maratona in meno di due ore, fino a poco tempo fa era considerato un'impresa impossibile. A una manciata di metri dal traguardo della Maratona di Londra 2026, è però chiaro che le imprese impossibili stanno per diventare realtà.
Sebastian Sowe is going to break the two-hour mark. He's going to win the London Marathon in incredible style. An historic performance, 1:59:30. What a finish!
L'atleta del Kenya Sebastian Sowe, 31 anni, ha corso 42 km e 195 metri in 1:59:30, un tempo che non ha semplicemente migliorato il precedente record del mondo, ma che ha portato un'intera disciplina sportiva, la maratona, oltre una soglia emotiva, simbolica. Sowe non ha ancora mai partecipato alle Olimpiadi né ai mondiali di atletica. Era alla quarta maratona della sua carriera, aveva una media di risultati eccezionale, poco sopra le 2:02. Non ci si aspettava che riuscisse a scendere sotto le 2 ore così presto, ma che prima o poi avrebbe potuto farcela, sì. In una domenica 26 aprile che a Londra ha visto tanti altri risultati straordinari, come il record migliorato dall'atleta etiope Tigest Assefa, 2:15:41, nuovo record mondiale di una gara femminile, l'impresa più incredibile l'ha compiuta il maratoneta che nella gara maschile è arrivato secondo, l'atleta etiope Yomif Kejelcha, finora conosciuto per aver conquistato in alcune occasioni il podio mondiale nel mezzo fondo, su distanze come i 5.000 o i 10.000 metri, alla sua prima maratona ha tenuto per quasi tutto il percorso il ritmo di Sebastian Sowe ed è sceso anche lui sotto le 2 ore, 1:59:41, appena 11 secondi in più del vincitore. Davanti a tante prestazioni così straordinarie, diventa persino difficile stare dietro a tutti i fattori che hanno contribuito a renderle possibili. La maratona va veloce, gli atleti e le atlete sono sempre più preparate grazie alle conoscenze della scienza applicate allo sport. Il percorso disegnato per questa maratona di Londra, insieme a condizioni meteo e climatiche ottimali, si è rivelato molto favorevole per permettere a chi si è presentato al via di dare il meglio di sé. Gli sponsor tecnici riversano sempre più soldi su questi eventi e contribuiscono così ad attirare la partecipazione dei migliori interpreti in circolazione. Un livello generale più alto eleva la competizione e rende più probabili prestazioni eccellenti. Ma l'elemento che negli ultimi anni, e soprattutto alla Maratona di Londra, ha portato il cambiamento più repentino sono state le scarpe. Gli sviluppi tecnologici degli ultimi 20 anni hanno prodotto calzature sempre più leggere. Atleti e atlete spendono meno energie e possono correre più veloce. A Londra, Sowe, Kejelcha e Assefa hanno indossato tutti e tre l'ultimo modello di Adidas, scarpe realizzate con una piastra di carbonio, le prime a pesare meno di 100 grammi, meno di una saponetta o di una banana, ha scritto per far capire BBC Sport. Ci sono voluti 3 anni di collaborazione con gli atleti per riuscirci. All'indomani della Maratona di Londra, Sebastian Sowe ha detto di essere convinto di poter arrivare a tagliare il traguardo in 1:58. È solo una questione di tempo, ha aggiunto. La corsa alla prossima sfida è già cominciata.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.